E allora, Bastione di Orione, come al solito nelle curve, perché appunto ci siamo, come dire, prolungati, non ci rimane altro che sperare in Healing Frequencies e la sua, come dire, magnanimità. Comunque, adesso noi andiamo appunto, come dicevamo, in Etiopia, perché quello è un altro aspetto di questo problema di cui si parlava a proposito della Svezia e quindi l'arrivo dei migranti. E i migranti arrivano perché succedono cose come quelle che stanno succedendo adesso in Etiopia, cioè una guerra, i massacri, una situazione veramente drammatica dal punto di vista umanitario. È ripresa la guerra dopo una tregua apparente, peraltro è ripresa anche con l'intervento massiccio delle forze armate eritree, e quindi ci ritroviamo nuovamente di fronte a una situazione bellica che peraltro coinvolge e stravolge milioni di persone. Si parla di cifre veramente impressionanti per quanto riguarda le vittime di questa guerra dal novembre 2020. Forse abbiamo Matteo in linea, pronto?
Pronto, buonasera.
Eccoti qui, ciao.
Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
Stavamo dicendo appunto che sono ripresi i combattimenti dopo una tregua apparente e con l'intervento anche massiccio, a quanto pare, come mobilitazione generale dell'esercito eritreo.
Esattamente, esattamente, perché guardate, io vengo proprio da un'ultimissima notizia, perché proprio in queste ore abbiamo purtroppo avuto notizia di nuovi bombardamenti su la città di Makelele, di Shire e di Adidaero, che praticamente sono al confine con l'Eritrea. In queste ore abbiamo visto immagini che ci sono arrivate, sono bombardamenti che provengono direttamente dall'aviazione eritrea e probabilmente dall'artiglieria dell'esercito federale etiope. È una situazione che da novembre del 2020 ad oggi ha subito varie fasi. L'ultima che ci aveva fatto ben sperare era appunto la tregua, che però ha retto veramente pochissimi mesi. Noi dagli ultimi giorni di agosto abbiamo, diciamo dal 26 di agosto, abbiamo avuto contezza dei primi bombardamenti avvenuti tramite l'utilizzo di droni su insediamenti civili e zone urbane. Il primo bombardamento che abbiamo avuto è stato appunto il 26 ad agosto su Makelele e successivamente, diciamo così, il primo di settembre in realtà si è venuto a creare un vero e proprio nuovo fronte di guerra.
Ma sembrava in quel periodo che la tregua potesse reggere, cioè è successo qualcosa di strano oppure faceva parte della strategia dell'alleanza tra Etiopia ed Eritrea, la nuova escalation?
Ma guardate, tutti abbiamo sperato che vi fossero delle basi per una tregua che portassero a un tavolo di dialogo. Si è parlato di tavoli di dialogo che dovevano avvenire in Kenya sotto la supervisione dell'Unione Africana. Si è andato avanti per qualche mese con questo tira e molla. Nella realtà dei fatti, nessuno di noi, almeno di chi osserva attentamente e da vicino, ha mai creduto a questi, diciamo così, alla buona volontà di questo tira e molla. Perché sostanzialmente quello che tutti sapevamo è che sia l'esercito federale, ma soprattutto Isaias Afwerki, il presidente eritreo, non avrebbe mai, mai lasciato una leadership come quella del TPLF al potere nel Tigray. Quindi comunque sapevamo che qualcosa sarebbe accaduto. Osservando nell'arco del tempo questo andamento anche del conflitto, almeno io personalmente ero arrivato alla conclusione che comunque qualcosa sarebbe accaduto prima o poi, pur scongiurando il fatto, insomma, diciamo così, la speranza è svanita ben presto perché mi sono reso conto che in realtà era una morsa bella e propria, e questo l'abbiamo visto con il blackout di ogni tipo di servizio, dalle banche alle telecomunicazioni, a internet, che si è protratto nell'arco del tempo, possiamo dirlo, per quasi 2 anni. Anche la difficoltà dell'accesso degli aiuti umanitari nel Tigray, che è arrivata sì, ma diciamo così con il contagocce, le varie accuse che si rimpallavano il governo federale con la leadership tigrina, è sembrato come un prender tempo, posso dirlo, è sembrato come un prender tempo.
Sì, poi ci sono anche degli aspetti veramente odiosi di questa guerra, insomma, leggevo che ci sono state delle organizzazioni femminili, etiope e anche tigrine, che insomma hanno detto esplicitamente che il corpo delle donne non è il campo della guerra, perché stanno avvenendo veramente degli stupri di natura etnica in maniera massiccia e devastante, da quello che insomma si racconta.
No, guardate, questo è avvenuto sin dal primo giorno in cui specialmente l'esercito eritreo ha messo piede nel Tigray. Io sono stato personalmente coinvolto su un caso di due bambine, e posso dirlo, sulla città di Wukro, direttamente a confine con l'Eritrea. Gli stupri sono stati migliaia, e questo ci viene detto anche dalle varie fonti ospedaliere del Tigray. Sono stati migliaia, sono state fatte sia su donne giovani, adulte, anziane, ma anche bambini. Non solo sulle donne, purtroppo questa cosa poi è generalizzata, perché è accaduto sia sulle donne che sugli uomini, e è stata secondo me utilizzata come vera e propria arma di guerra. E non a caso le varie organizzazioni, ma sin dal primo momento, diciamo Human Rights Watch piuttosto che Amnesty International, hanno sin da subito gridato a questa posso dirlo, a questa schifezza, e ci sono stati anche dei report che hanno testimoniato quanto accaduto. Ovviamente dopo due anni anche l'ONU si è mosso e ha cercato di raccogliere delle prove che sono state portate in Assemblea Generale, che è avvenuta circa una settimana fa. Vi è stato un report dell'ONU in merito a queste cose, e sia tutto quello che è accaduto e soprattutto gli stupri sulle donne tigrine hanno coinvolto l'esercito eritreo e hanno coinvolto l'esercito federale etiope.
Due alleanze contrapposte, gli Oromo con i tigrini non è molto tradizionale, mentre invece c'è l'altra alleanza ancora meno tradizionale tra eritrei e etiopi, che però dura da più tempo. Si stanno cercando, al di fuori di quello che sono i conflitti, anche delle sorte di accordi che possano estendere anche a Gibuti, per esempio il controllo, cioè l'Etiopia ha bisogno di un luogo dove cedere al mare, e quello anche il Sud Sudan, insomma sta emergendo la centralità di Gibuti. Potrebbe essere anche anche Gibuti un modo per uscirne, oppure è proprio solo una questione economica?
Secondo me, e questo è veramente il mio umile parere, tutto ciò che sta avvenendo con Gibuti è su un altro piano, e parliamo di un piano prettamente commerciale ed economico. Gibuti non è al centro della questione, o almeno non è al centro degli interessi sia degli attori regionali che degli attori internazionali da oggi. Gibuti è al centro degli interessi da anni, okay? Non a caso a Gibuti abbiamo, e ne abbiamo già parlato in altre puntate, abbiamo dislocate basi militari, tra cui l'unica italiana che esiste all'estero. Ora, Gibuti sta assumendo un'attenzione particolare in questo momento, perché si sono andate ad erodere alcune vie di comunicazione che fino ad oggi hanno resistito. Con la guerra nel Tigray, l'accesso specialmente di alcune merci, e parliamo anche di beni primari come il gas, come il petrolio, eccetera eccetera, che avvenivano quasi tutte su trasporto insomma fatto su gomma, ad oggi non più, è impossibile il transito, quindi si stanno cercando altre strade, soprattutto di approvvigionamento. Non a caso sia il Sud Sudan che l'Etiopia stanno cercando di stabilire dei porti prettamente commerciali e delle vie di comunicazione con Gibuti. L'ultimo è stato proprio il Sud Sudan circa 2-3 giorni fa, che ha stretto un accordo di cooperazione col governo di Gibuti, che prevede appunto che il Sud Sudan possa utilizzare il porto, e ha acquistato anche un terreno per la costruzione di una nuova area commerciale che gestirà tutte le merci di importazione ed esportazione. Questo perché serve al Sud Sudan anche per ridurre la sua dipendenza dal porto di Mombasa in Kenya, dalla quale oggi purtroppo diciamo così dipende al 100%. Djibouti oggi è al centro degli interessi, per esempio anche per l'Etiopia. Vi è stata sarà firmata, se non sbaglio, un paio di mesi fa, era la metà di luglio, un'intesa con il paese, appunto, per l'export di bestiame etiope. È stato firmato questo memorandum con il ministro dell'agricoltura di Djibouti. Sostanzialmente serve ad esportare il bestiame nei paesi arabi e negli Emirati Arabi da parte dell'Etiopia. Cioè si tenta di andare ad arginare il danno che oggi si sta creando con la guerra in altre maniere. E questo avviene anche in Djibouti. Quindi che cosa incarna oggi? La stabilità nell'area. È l'unico paese che oggi incarna la stabilità, sia economica, diciamo così, che interna, va, anche se forzatamente, però comunque è un paese piuttosto stabile, almeno rispetto ai suoi confinanti.
Il nostro tempo è finito, però noi ci vogliamo ritornare sopra, anche perché poi, insomma, devo dire che le cifre che sto vedendo ultimamente per quanto riguarda le vittime di questa guerra sono veramente da accapponare la pelle, e soprattutto mi sconforta il silenzio totale su quello che sta succedendo da parte di tutti i media occidentali, e in particolare quelli nostrani. Quindi, insomma, torneremo sull'argomento con un po' più di tempo e per approfondire, insomma, le questioni. Noi ti ringraziamo. Poi, se ci sono, insomma, se hai notizie di mobilitazioni da parte, appunto, di etiopi che sono contro la guerra o di tigrini, insomma, anche faccelo sapere. Cioè, immagino, suppongo anche che ci sono dei circuiti, insomma, di informazione, di mobilitazione nelle comunità presenti qua in Italia.
Anche già la prossima settimana.
Ma questo volentieri lo faccio, vi sono, e anche all'interno delle comunità. Purtroppo la cosa che sto notando è una polarizzazione della società etiope, sia interna che esterna, anche nella diaspora, e questo sinceramente non gioca poi a favore di un possibile tavolo di risoluzione. Purtroppo questa cosa sta avvelenando la società etiope, e più si protrarrà questa guerra, peggio sarà. Noi teniamo alta l'attenzione su questa cosa, e prossimamente, anche la prossima settimana, potrò darvi qualche altra notizia.
Va bene. Ti ringraziamo. Ciao, a presto.
Ciao. Grazie. Buona serata.
E allora, Bastione di Orione finisce qui. Abbiamo già rosicchiato abbastanza tempo ai Lim Frequencies, quindi rimanete sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza. E noi ci sentiamo giovedì prossimo.
Ciao.